Dunque, concludiamo questo percorso di attraversamento, no, dell'Evangelii Gaudium negli spazi e nelle categorie che c'erano stati proposti. E la bellezza è che, se vogliamo, c'è stata una giustamente un po' pensata, ma poi nello sviluppo invece si è dimostrata ancora più provvidenziale, c'è stato proprio un ritmo trinitario, no? Tre incontri in blocchi da tre, e poi anche questo capitolo che finisce il capitolo quinto, evangelizzatori con Spirito Santo, è un po' una conclusione che fa da grande inclusione col capitolo 1 con la gioia, no? In effetti Papa Francesco, diciamo, per come si esprime, sembra giocare molto con questa dualità Spirito-Spirito Santo, nel senso che lo usa come sinonimo, però poi specifica bene che questo Spirito è lo Spirito Santo, perché lo Spirito che può animare un discepolo missionario può essere uno Spirito buono, uno Spirito bello, uno Spirito di generosità, ma non sempre, non necessariamente può essere lo Spirito Santo, no? Inteso proprio come terza persona della Trinità, intesa in maniera biblica, come un po' siamo stati abituati a saperlo dai rudimenti proprio dell'ABC del Catechismo. E questo è importante, perché la grande inclusione che fa col capitolo 1 sulla gioia, se noi ripassiamo in rassegna quello che può essere l'indice, no? Voi vedete che a un certo punto si parla di una crisi di impegno comunitario, quindi si parte, no, nel centro dell'Evangelii Gaudium, partendo da un po' gli aspetti critici, e si arriva all'annuncio del Vangelo da cui non si può prescindere, un approccio alla dimensione sociale dell'evangelizzazione, vedremo poi adesso come lo declina dal punto di vista dello spirito, l'avvento del regno, cioè il fatto che non c'è un'intimità personale con Dio che può precludere invece un impegno sociale, e in questo qua che è il nucleo centrale c'è questa grande forbice, no? Evangelizzare con spirito, con gioia, trasformazione e missione della chiesa in uscita, evangelizzatori con spirito. Ci sono molti verbi, molte evocazioni che, diciamo, richiamano un po' ai contenuti che prima ci ha dato Luca, per cui adesso nel leggerli, nel passarli in rassegna, vediamo che sono verbi secondo me coerenti, evidentemente col Vangelo, avrà fatto anche un approfondimento sulle scritture, però verbi che ci devono dar coraggio, no? Perché dice iniziando evangelizzatori con spirito, e qui lascia la parola spirito seppur maiuscolo, vuol dire evangelizzatori che si aprono senza paura all'azione dello Spirito Santo. Questo è già una cosa paradossale, no? Perché io devo avere paura? Io ricordo che quando aiutavo alcuni frati a chiudere la chiesa la sera, no? Ero terrorizzato dal fatto che mi spegnesse le luci prima che io tornassi in sagrestia, perché stare al buio in chiesa mi faceva paura, no? Poi questi lucini, sta Madonnina, e avevo paura, cioè io poi ci parlavo, no? Avevo paura che la Madonna mi parlasse, mi apparisse un angelo, e è una paura paradossale, perché alla fine può essere la... Cioè, chi di noi non vorrebbe sentire cosa vuoi che io faccia, no?
Io no.
E dicevo, me l'ha detto Gesù, sono sicuro, no? Sono sicuro. È tremendo, tant'è che ci sono tanti studi, per quelli che valgono, gli studi psicologici fatti sui morti, cioè, che ne so, Francesco d'Assisi, c'è un sacco di psicologi che gli hanno fatto tutte le analisi del mondo sugli scritti, però c'è una parte, un testo di Carlo Carretto, io Francesco, quando racconta il suo rapporto, il suo dialogo col crocifisso di San Damiano, in cui lui riesce a rievocare proprio questo discorso in una dimensione che può non essere necessariamente il crocifisso che ha aperto le labbra dal legno e un fonema che è arrivato al mio orecchio, ma tutto un modo spirituale col quale lui si è messo, però la racconti in una maniera così, così bella, così facile, no? Così proprio da catechismo di quinta elementare, che ti fa capire che invece questi moti dell'anima sono belli. E però il Papa inizia con questo paradosso senza paura, cioè, ma perché devo aver paura dello Spirito Santo che, no? Che mi parla piuttosto che agisce in me? A Pentecoste, no? Abbiamo visto, lo Spirito Santo fa uscire gli apostoli da se stessi e li trasforma in annunciatori della grandezza di Dio. Anche qua, no? fa uscire gli apostoli, Luca ci ha ricordato che non c'era nessuno, no? E qui il Papa dice, è vero, sì, noi sappiamo che escono dal cenacolo, ma il Papa dice da se stessi. Quindi la dimensione di trasformazione, no? Quel famoso uscire, prima di essere un uscire topografico, è un uscire da sé, dalle proprie convinzioni, dai propri schemi, dal proprio modo di intendere, no, quello che può essere un apostolato. Se io ho tre modelli di apostolato e vedo che nessuno si concretizza, posso avere la crisi che Dio non mi sta facendo uscire, non mi sta chiedendo nulla, mentre invece se mi apro l'azione dello Spirito, probabilmente io ho la capacità di rendermi conto che forse mi si sta chiedendo, mi si sta aprendo la possibilità di esercitare nel mondo un apostolato diverso dai modelli che mi sono stati proposti. Ed io non devo avere, diciamo, la garanzia che il modello sia giusto solo perché ci sia qualcuno che me lo approva, ma per proporlo a qualcuno che me lo può approvare e mi può, come dire, confermare in questa scelta, io devo sentire lo Spirito che cosa mi sta dicendo. Lo Spirito Santo, inoltre, no? Quindi non avere paura e uscire da se stessi, infonde la forza, 2:59 il punto, è l'inizio del capitolo 5. Infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia, no? Anche qua la forza, perché probabilmente non basta l'ordinario per annunciare una cosa così bella, una novità che si perpetua da 2000 anni, con audacia, no? Parla di sì, audacia, cioè con coraggio, perché spesso ci vuole coraggio anche per affermare elementi, come dire, semplici o a nostro avviso sufficientemente condivisi, invece forse non è vero, a voce alta, quindi che si senta, no? E in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Quindi lui praticamente, prime quattro righe, già traccia quelle che sono le coordinate, e sono le coordinate di tutti i grandi evangelizzatori con spirito che ci sono stati nella storia della Chiesa, a cui noi possiamo guardare come modelli, ma che a cui noi non dobbiamo, come dire, mirare per poter essere degli imitatori, no? Noi possiamo avere anche all'interno degli istituti, quando si condivide gli istituti religiosi, una spiritualità e si aggrega un modo di sentire il proprio essere servi nella Chiesa all'interno o al dietro a qualche capo carismatico, comunque ognuno, ogni professo ha un modo personale per poter mettere e attualizzare oggi la spiritualità di Comboni, di Conforti, San Francesco, di qualcun altro. Per cui questa è una parte decisiva. Invochiamolo il Papa, no? Ben fondati sulla preghiera, senza la quale ogni azione corre il rischio di rimanere vuota e l'annuncio alla fine privo di anima. Questa dimensione, che è poi la dimensione dell'incontro con Gesù, la vedremo ripetuta quattro volte in tutti e quattro i capitoletti. Ritorna qui un altro, l'avevamo visto all'inizio, quando Papa aveva detto non è opportuno che il Papa sostituisca gli episcopali locali, fate voi, io vi do delle tracce. Il Papa di nuovo dice, in quest'ultimo capitolo non offrirò una sintesi della spiritualità cristiana. Io ci tengo ad affermare questi pezzi perché fanno capire anche un po' apprezzare la semplicità e l'umiltà di questo Papa sotto alcuni punti di vista. C'è uno che è Papa, quando è vestito di bianco e c'è lo zucchetto, secondo me potrebbe essere abilitato a dire quello che vuole perché lo dice il Papa, no? E lui dice, c'è tanta gente che scrive meglio di me di spiritualità, c'è tanta gente che scrive meglio di me di argomenti, no? Io do una traccia da Papa rispetto allo stile, poi però riferitevi a questi grandi autori. Ed è bello che lui continui sia nelle scelte pastorali, gli episcopati locali, che poi possono essere gli episcopati, non solo le conferenze episcopali, le diocesi, le parrocchie, i decanati, cioè trovare una via bustese a una via bollatese, una via melegnanese non è la stessa cosa, no? Per cui agisce nelle comunità dicendo fate voi, io vi do delle tracce e sono tracce di stile. Quando si afferma che qualcosa ha spirito, dice, questo indica di solito qualche movente interiore che dà impulso, motiva, incoraggia e dà senso all'azione personale e comunitaria. Poi però, vedete, ci suggerisce l'incontro con Gesù. Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d'amore, fino in fondo e di vita contagiosa. ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente se non arriva nei cuori il fuoco dello Spirito. In definitiva, un'evangelizzazione con Spirito e un'evangelizzazione con Spirito Santo, dal momento che egli è l'anima della Chiesa evangelizzatrice. Allora, qui adesso fa la scelta di campo, ovviamente, una scelta trinitaria, una scelta profondamente ecclesiale, radicata nella tradizione, nel magistero, tutto quello che volete. Però, anche qua, l'evocazione... E io ho i miei bimbi con cui faccio gli esperimenti, voglio dire, ho le cavie, no? Per cui ho la certezza scientifica che non è poi così facile. Se io dico a mio figlio di fare un disegno di Dio, no? E lui comunque, barba o non barba, vecchio o non vecchio, antropomorfizza, ci fa la faccia di una persona. Se io gli dico di fare un esempio di Gesù, e lì poi vai da tutti, perché c'è Gesù collegiare, Gesù sulla croce, Gesù risorto, cioè su Gesù c'è proprio un, possiamo fare un libro di fumetti. Lo Spirito Santo, qualcuno ha provato Giovanni Paolo, perché Giovanni Paolo giustamente, ha fatto una colombina, insomma già il nome l'ha un po' aiutato, non lo so. Però Spirito Santo in effetti è questo grande sconosciuto, no? È lo spirito, è il soffio, è la voce, è il tremore e la gioia, no? Però comunque il fatto che non sia legato a, appunto, un antropomorfismo ci mette un minimo in difficoltà, e anche se lo facciamo diventare una colombina, ma insomma pure questo ci dà qualcosa. Però ho trovato negli appunti di qualche corso fa alcuni dati, no? In cui, per esempio, attraverso cui le scritture, per esempio, raccontano dello Spirito Santo. Ed è bello perché se uno cominciasse a familiarizzare, no, con queste dimensioni, la fatica di non avere una rappresentazione di come può essere lo Spirito Santo si compensa con la certezza che comunque le scritture in vari punti, addirittura, allora cominciamo con Giovanni, no? Nei capitoli 14-16 lui ci dà... diciamo le promesse di Gesù, no? Per cui lo Spirito sarà sempre con loro, sempre, quindi sarà con noi, insegnerà e farà noi ricordare le parole di Gesù, testimonierà di lui, convincerà, griderà, udrà, parlerà, mostrerà, glorificherà. Quindi se noi ci pensiamo posseduti in maniera positiva, se ci pensiamo strumenti, se ci pensiamo persone, evangelizzatori con spirito, e il Papa all'inizio questi verbi ce li ricordi, no? Uscire a voce alta, annunciare, testimoniare, noi vediamo che lo spirito può essere già quel motore che ci mette in condizioni e ci consola, no? Sarà sempre con noi, ci insegnerà, testimonierà. Ancora, questo in Giovanni, in quei due capitoli, ma se prendiamo un po' tutto il Nuovo Testamento, soprattutto le lettere paoline, no? Lo Spirito insegna, testimonia, parla, chiama al servizio, invia, proibisce certe azioni, risuscita dai morti, intercede, santifica, rivela, indaga, conosce. Cioè, tutte quelle dimensioni che l'evangelizzatore, no, deve tenere nel suo carnet, no, deve avere nel suo know-how per poter esprimere meglio il suo modo di essere nel mondo coi fratelli, per poter diventare, come diceva Luca, testimone, non partendo dalla... cioè non si diventa testimone mettendosi la maglietta del testimone, come diceva giustamente lui, ma tu sei additato, tu sei riconosciuto come quello che è, come quello che è, e vive queste dimensioni. Allora, queste dimensioni, se sono le dimensioni dello spirito, io dovrò rendermi conto che se le vivo perché sono già inebriato, riempito, c'è già una complicità con lo Spirito Santo. Poi c'è addirittura una parte di appunti che avevo preso, dove addirittura venivano, anche un po' per vedere la differenza, venivano messi in risalto i luoghi in cui nell'Antico Testamento c'era qualche azione, no? Che veniva attribuita a Dio, e che nel Nuovo Testamento, quando Paolo cita i pezzi dell'Antico Testamento, li attribuisce allo Spirito Santo. Quindi se anche c'è questa difficoltà di dire chi è, che cos'è, da dove viene, dove va, come lo posso vedere, in questi verbi, in queste azioni, noi possiamo capire che c'è già un'azione dello spirito in noi, c'è già un'azione dello spirito delle persone con cui lavoriamo e che incontriamo. Ci dà il Papa due anche qua due ambiti che sono gli stessi di quelli che avevamo visto prima, no? E dice: evangelizzatori con spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Ecco, lui la dimensione di questa contemplazione, no? Contemplazione, cioè la dimensione contemplativa, la dimensione del lavoro apostolico, ma anche della testimonianza della vita quotidiana, secondo quelli che sono i dettami un po' del Vangelo, ce li dà sempre a stretto contatto, perché poi riferirà più volte, poi non è che adesso leggo tutto il capitolo, però ripeterà più volte di come sia imprescindibile l'uno senza l'altro. Ma l'hanno detto tutti, anche Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, no? Quando diceva: non c'è promozione sociale senza evangelizzazione, non c'è evangelizzazione senza promozione sociale. Però evoca situazioni che aiutano il cristiano a sentirsi in connessione con Dio nella preghiera, situazioni che dobbiamo apprezzare, perché quando la signora Antonia, 82 anni, che ancora è uno spettacolo di ministero nella chiesa di Bollate, quando questa signora a un certo punto si intristisce perché continua a vedere che alcuni luoghi in cui lei si vedeva in contatto con Dio diminuiscono, perché diminuiscono i ministri in riferimento ai preti, no? E quando il Papa dice: senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà e il fervore si spegne. La signora Antonia, a un pezzo del genere, direbbe: è vero, non ci sono più quelle cose belle che organizzava Don Alfonso, Don Massimo, Don Renzo. Però se si entra nel merito, la signora Antonia, che è ancora molto intelligente, vede che il Papa cita per esempio tre ambiti in cui il cristiano, se vuole o se può trovare uno spazio autonomo di adorazione davanti al Santissimo, basta che gli apra una chiesa, ma anche se la chiesa è chiusa, se si mette fuori così e lo vede, va bene lo stesso, se questa lui dà questa dimensione di accoglienza. Incontro orante con la parola, comunitaria, con le vicine, con la suora, con i fratelli, con gli amici, da sola, con Radio Maria, con Tele TV Sa 2000. Cioè, il Papa ci aiuta ad entrare in una dimensione in cui non è un alibi anche la mancanza di preti che organizzavano cose belle quando lui aveva 60 anni. Adesso che ne ha 82, se vuole continuare in questo colloquio con Dio, il Papa dice: tu lo devi fare perché altrimenti perde l'anima il tuo evangelizzare, ma nel farlo io ti dico che lo puoi fare a prescindere da quei bei momenti che c'erano 20 anni fa, perché appunto in 20 anni di strada se ne fa, a volte cambiano paradigmi, a volte cambiano organizzazioni, ma Dio è sempre lì che ti aspetta, e ti aspetta senza quella, come dire, necessità di avere un momento che a te piaceva ma che non si può far più. Se al Movimento per la Terza Età c'è sempre stato l'assistente ecclesiastico, l'assistente adesso è l'ecco in casa di riposo con l'Alzheimer, e non c'è uno nuovo, ma vedetevi ancora con gli anziani per una lettura orante della parola, per esempio, no? Questo è fondamentale, e il Papa secondo me sceglie le parole giuste, perché cita anche in Aparecida, che adesso non prenderemo, ma più volte è scritto, cita luoghi, per esempio in Aparecida c'è il capitolo quinto bellissimo sulla pietà popolare, cita luoghi in cui la comunità come popolo può esprimere una devozione particolare, che ci sia il catechista, che ci sia un coordinatore, che ci sia un presbitero, che ci sia una suora, che ci sia uno al posto di un altro e viceversa. Cioè non deve essere un alibi, non deve essere un alibi. Ricordate che il Papa ha fatto un'altra bella, uno slogan di quelli che ho segnato in giallo, io di solito fucsia o viola, ma i gialli sono quelli proprio, le citazioni top. Diceva il Papa alla fine del capitolo sulle sfighe, no? Diceva: le sfide, il capitolo sulle sfighe nel senso di cose brutte e di cose con cui ci si lamentavano, le tentazioni eccetera eccetera, lui dice: le sfide esistono per essere superate, siamo realisti ma senza perdere l'allegria, l'audacia e la dedizione piena di speranza, non lasciamoci rubare la forza missionaria. Lui fa adesso un accenno interessante, no? Vi è chi si consola dicendo che oggi è più difficile, no? Ragazzi, però come si fa? Come facciamo? Io parlo, non mi ascolta nessuno, mi prendo in giro, non viene i numeri, no? Le strutture, come facciamo? I debiti, i tetti che ci piove dentro. Però il Papa dice giustamente, anche qua evocando, perché questo esempio ci fa sentire piccoli, no? Tuttavia dobbiamo riconoscere che il contesto dell'impero romano non era favorevole all'annuncio del Vangelo. Quindi non è che si richiama un momento al modernismo, all'illuminismo, cioè l'impero romano era l'impero in cui se ti beccano che eri cristiano, eri morto, cioè tagliavano la testa. Quindi non è mi prendono in giro, non viene più nessuno, siamo quattro gatti. Lui cita proprio il momento in cui la Chiesa si espande con questa azione missionaria forte, che è anche il momento però di maggior persecuzione, dove tu saltavi, cioè tu saltavi, tu, la tua testa saltava e tu con la tua testa. Non era favorevole all'annuncio del Vangelo, né alla lotta per la giustizia, né alla difesa della dignità umana. Non diciamo che oggi è più difficile, è diverso. Ecco, anche questo è bello, perché è se, cioè, come dire, i momenti che viviamo sono sempre più difficili dei momenti precedenti. Ecco, in questa chiave di lettura dire che è diverso è comunque un aiuto, perché ti fa sentire comunque in grado di affrontare qualcosa che non necessariamente deve entrare nella categoria è più facile o più difficile. Hanno fatto adesso, ve lo dico perché, hanno fatto adesso il 50esimo di, hanno fatto una festa per i preti che hanno fatto 50 anni di messa, no? E hanno pubblicizzato, hanno rievocato, ripescato il tableau, si chiama, sì, con le fotografie. Vedere gli ordinati del 66, tu vedi le fototessere, le scritte a mano, cioè vedi la parte artistica storica, poi ti accorgi che ci sono 77 preti, e poi vedi quella di adesso che ce ne sono 20 e passa. Allora, la categoria difficile-facile è una categoria che ti condiziona, perché tu dici, adesso è più bello perché 26 sono tutti consapevoli, all'epoca si facevano preti così, e quindi è meglio. No, invece è più difficile perché prima c'erano comunque 70, adesso sono 26, sono pochi. Noi dobbiamo lavorare nella categoria del diverso, che è un'altra cosa. Poi vedere certe foto di preti 50 anni fa è bellissimo, Citterio, alcune facce, no? Che, cioè, 50 anni fa, sapendo poi, diciamo, la vita che hanno avuto, tu già capivi, no? Col senno di poi, già capivi dove andavano a parare. Alla fine del capitolo, il Papa pone Maria come esempio, no? E lo fa in una maniera sempre molto profonda, molto bella. Non lo prendo in considerazione, non perché non voglia bene a Maria, ma insomma, per l'amore del cielo. Però ho capito, quando scrive Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù. Cioè, anche qui la suggestione del presepe, però letta in una maniera positiva, no? In una maniera appunto aperta, alcune povere fasce in una montagna di tenerezza, serva del Padre che trasale di gioia nella lode, no? E l'amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. Quindi lui, diciamo, fa questa piccola forbice anche nell'ultimo capitolo con appunto l'esperienza dello Spirito Santo e appunto poi l'inno un po' a Maria, come si utilizza in tutti i documenti, con la preghiera mariana, però ci dà poi tre piccole tracce conclusive su quelle che devono essere un po' le coordinate per questa vita, per questa evangelizzazione nello Spirito. Sono tracce che secondo me diciamo dobbiamo anche queste fissare un po' come punti, perché sintetizzano, fanno la sintesi di alcune sintesi che sono poi lo sviluppo di tutto quello che ha voluto dire in Evangelii Gaudium. L'incontro personale con l'amore di Gesù che ci salva, per cui questa fede profonda, profondamente radicata in Gesù, perché altrimenti di cristiano ci rimane poco. Il piacere spirituale di essere popolo, no? Anche qua siamo passati da alcuni documenti in cui si parlava più di consapevolezza di essere popolo di Dio al piacere spirituale, cioè è bello essere popolo, ma essere popolo non escluso Tizio che mi sta antipatico, o escluso Caio che mi pone dei dubbi, o escluso Sempronio, o compreso Tizio che mi fa sempre i complimenti, cioè il piacere di essere popolo. E poi collegata all'incontro personale con Gesù, l'azione misteriosa del risorso e del suo spirito, perché questa dimensione anche qua non va persa, cioè il cristiano, per capire che è un uomo, una donna che hanno incontrato qualcuno e non che credono in alcune teorie seppur belle, devono fare i conti con questa dimensione di Gesù risorto, e quindi dell'azione dello Spirito Santo. Allora ci lasciamo con tre concetti chiave, con tre idee su queste tre articolazioni dell'essere uomini e donne di spirito, no? Che evangelizzano con spirito. La prima motivazione per l'evangelizzare è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto, no? L'esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però chi amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Quando, almeno l'esperienza è mia, no? Quando io mi innamoravo di qualcuno, è chiaro che non andavo in giro per le piazze a dire mi sono innamorato di Tizio Caio, però alle persone che volevo bene, ai miei amici, a mia sorella, dopo un po' i miei genitori, ma dopo un po', se no quelli faccio troppe domande, io raccontavo, ho incontrato Valentina, ho incontrato Elisabetta, mi sono innamorato due o tre volte, non è che adesso fa, però mi piace Tizia, cioè, ma tocca, beh, ieri siamo usciti insieme, abbiamo parlato tanto, e poi l'ho accompagnato, capito? Tu c'hai questo desiderio, no? Che non serve a fare ingelosire il tuo amico che magari non c'è ancora la fidanzata, tu lo fai proprio, lo fai così, non ti fai scrupoli, capito? Non è che, oppure lui che sa che non stima sta ragazza, capito? Se tu sei innamorato, io faccio questo esempio, ma gli esempi, voglio dire, possono essere presi in analogia con la vita religiosa, con il ministero ordinato, cioè ci sono momenti in cui tu vivi delle esperienze, quando si torna dai campi scuola, in cui fai delle esperienze spirituali molto forti, cioè se ti capita qualcosa di bello, tu hai proprio desideri. Io andavo a casa delle persone, bussavo, che c'è, scendi, dai, facciamo due, e parlavo, no? Cioè questo desiderio. Il Papa dice, l'incontro con Gesù e quello che lui ci dona è la base di quello che dobbiamo, non è la filantropia, la giustizia sociale, un'organizzazione di società, diciamo, abbastanza appunto giusta secondo alcuni parametri sociopolitici. La prima motivazione è questo amore che tu ricevi e che però devi comunicare a qualcuno. Lui dice addirittura che è dolce quando si fanno le esperienze estive, no? Che è dolce stare davanti a un crocifisso, in ginocchio davanti al Santissimo o semplicemente davanti ai suoi occhi. Cioè ci sono dimensioni spirituali. Lo raccontavo l'altra volta, Sara è stata al weekend Chierichetti, no? E hanno fatto un'adorazione serale, tutte queste bambine. E lei è tornata, cioè mi ha commosso perché ha detto, papà che bello. Io ho chiesto com'è andata, ma com'è andata la passeggiata, com'è andata l'incontro. Capito? Una bimba di 9 anni che dice papà che bello. Ti fa capire che gli è piaciuto, no? Il problema è che Sara ha continuato a dire che è bello in tutta la settimana successiva ad oratorio a tutte le amiche con cui condivideva la mensa, i giochi, la squadra, i rossi, eccetera, no? Allora io dico, ecco dai bambini come bisogna imparare, perché poi lei non si scocciava dal fatto che qualcuno le dava corda e qualcuno non se la filava, lei non si scocciava del fatto che l'aveva già detto il giorno prima, lei aveva avuto un'esperienza bella e continuava a comunicarla, no? A comunicarla. A volte, dice il Papa, perdiamo l'entusiasmo per la missione, dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone, l'amicizia con Gesù e l'amore fraterno. E qui richiama un passo bellissimo di Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II, e ritorniamo al discorso evangelizzazione e società, il discorso del regno, no? Giovanni Paolo II diceva, il missionario è convinto, ecco, questa è un'altra cosa bellissima, che non ci deve far vergognare, non ci deve far avere scrupolo di quando ci approcciamo agli altri con spirito. Il missionario è convinto, allora il luogo dove l'ha scritto Redentore Missio, quindi è un discorso fatto per ad gentes, per le persone che vanno nei popoli che magari sono diversissimi, pensiamo siano diversissimi da noi, ma l'analogia con i popoli invece che condividono con noi la carta d'identità, la cittadinanza, ma che sentiamo diversi, è piena. Ripeto, il missionario è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli, per l'azione dello Spirito, un'attesa, anche se inconscia, di conoscere la verità su Dio, sull'uomo, che sulla via che porta alla liberazione del peccato e dalla morte. L'entusiasmo dell'annunciare il Cristo deriva dalla convinzione di rispondere a tale attesa. Cioè, se io entro nella dimensione senza pretese che gli sto insegnando o gli sto dando la chiave di volta per il paradiso, ma se io entro nella dimensione che tutte le persone, anche quelle di cui io penso magari proprio non gliene frega niente, hanno comunque in qualche posto della loro coscienza, della loro anima, un'attesa, un desiderio, io so che non perdo tempo con nessuno, cioè il mio essere testimone è tempo perso per nessuno, perché ognuno di noi, anche quelli che sono strasuper evangelizzatori, hanno necessità di essere, come dice all'inizio, super evangelizzati. Ognuno di noi ha questa dimensione di dare e uscire, no? Di entrare e uscire, dare e avere. Per cui se vivo questa dimensione, che chiunque può aver bisogno, chi vive in Oceania, chi vive alle isole Figi, chi vive a Quarto Giaro, cioè io devo avere questa consapevolezza senza farmi troppi pensieri, cioè io devo viverla quotidianamente, devo darla per scontata che ho questa consapevolezza. L'entusiasmo dell'evangelizzazione si fonda su questa convinzione. Il vero missionario, no? La categoria discepolo missionario, non smette mai di essere discepolo. Sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. E qui ci attacchiamo al terzo punto, no? Cioè, ma noi siamo consapevoli che crediamo che Gesù è risorto? Cioè, siamo consapevoli che Gesù vive? Riusciamo a dimostrare, a trasferire questa, a testimoniare alle persone che Gesù è con noi, che Gesù è in noi, che Gesù ci vuole bene, che Gesù ci accompagna? Cioè, troppo spesso, forse, e il Papa da questo punto di vista fa bene a richiamare anche questo atteggiamento più mistico, anche se poi dice una mistica senza un'azione sociale è sterile, non serve a nulla, però questa dimensione profonda, no? Di dire, ma noi crediamo in qualcuno, non in qualcosa. E questo messaggio, attraverso lo Spirito, nelle dimensioni e nei verbi che ci siamo detti prima, risuona in noi, da subito, sempre. A me piace molto una metafora che ho ascoltato da un frate e che, in cui mi riconosco molto, no? Troppo spesso noi raccontiamo il brano di Apocalisse, il Signore sta alla porta e bussa, no? Come un atteggiamento di chi deve aprire a Dio. Ma noi invece dobbiamo essere consapevoli che col battesimo Dio, Gesù, lo Spirito Santo ci abitano, e quando il Signore dice sono alla porta e busso è per uscire da noi, non per entrare, perché è già entrato. Questa metafora mi piace un sacco, perché io non devo farlo entrare, lui già c'è, tutti i miei sacramenti, la mia grazia, io sono abilitato ad annunciarlo. Il problema è che deve essere lui oggetto dell'annuncio, con le mie parole, con i miei comportamenti, ma essere lui. Allora quest'idea, io sono alla porta e busso, mi piace pensare che lui vuole uscire da me, perché io esca da me e insieme uscire verso gli altri. Questa dimensione il Papa la fa rispetto al mistero del risorto e dello Spirito con parole di profonda spiritualità. Il Vangelo ci racconta che quando i primi discepoli partirono per predicare, il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola. Questo accade anche oggi, siamo invitati a scoprirlo, a viverlo. Cristo, risorto e glorioso, è la sorgente profonda della nostra speranza. Egli non ci mancherà il suo aiuto per compiere la missione che ci affida. La sua resurrezione non è cosa del passato. Infine, il piacere spirituale di essere popolo. Ecco, questo deve essere proprio l'ultima e più grande dimensione nella quale noi ci dobbiamo. Guardate, sembra che dice grandi novità, cioè da sempre le scritture ci parlano della dimensione di popolo, Luca ci ha ricordato, scandendolo nei tempi, anche alcune date, fine 800, l'iniziato il rinnovamento di alcuni movimenti, il biblico, liturgico, che hanno portato poi al concilio. Io ho intercettato, l'ho preso apposta in biblioteca perché non si trova più, del 68, capito? Questo qui è stato uno dei leoni del concilio, Sunens, il cardinale belga, lui parla di questo libro, allora la collana Punti scottanti di teologia, la collana del 68, il libro è La corresponsabilità nella Chiesa oggi, cioè 68, 50 anni fa, e lui racconta una serie di, fa un libro bellissimo, e poi in appendice mette l'intervento che fece al concilio. Intervento passato la storia sia per la profondità di quello che c'è scritto, ma passato la storia perché, nonostante fosse non previsto, addirittura vietato dal regolamento del concilio, l'applauso fu applaudito per 12 minuti tra l'imbarazzo generale, perché tutti guardavano gli altri sapendo di fare qualcosa che non si poteva fare e tutti erano contenti di applaudire un discorso che è passato alla storia, no? E lui, per esempio, parla alla fine, a livello dottrinale, sul piano pratico, dà degli spunti sul popolo, sul concetto di popolo, e così come sul concetto di carismi, no? Sul piano pratico, vi dico, per farvi ridere, si aumenta il numero di, e si allarghi il numero dei laici in rappresentanza degli uditori, perché all'epoca non c'erano pochi e niente. Si invitino come editrici anche le donne, che se non sbaglio sono la metà del genere umano. Cioè, capito? Questo era un altro mondo, no?
Altro mondo,
nel senso.
Lui c'era,
no? E lui diceva questa condizione di popolo, questa consacrazione di popolo di Dio. Il Papa ci dice, la parola di Dio ci invita a riconoscere che siamo un popolo e lo sappiamo. Per essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto, no? Anche qua un senso bello, il gusto, no? Non la teologia, capito? Bello che lui evoca sempre le cose belle con i gusti della vita, cioè con i piaceri, con le cose belle della vita, no? Io che sono uno che mangia, si vede, no? Il gusto è una dimensione che mi evoca le cose più belle che ci sono. Per cui, per essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore. Cioè lui ci dice: fidatevi che poi vedrete cosa succede. La missione è una passione per Gesù, ma al tempo stesso è una passione per il suo popolo, e il popolo di Dio è l'umanità. Vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri. Ecco, quindi non io, la parrocchia e il comune, i servizi sociali fanno una cosa diversa. Se c'è da lavorare insieme, facciamolo. Ma non come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci conferisce identità. La nostra identità cristiana, no, si stabilizza, si configura nel servizio al popolo. A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudenza a distanza dalle piaghe del Signore. Concludo con questo esempio perché è stato fortissimo. La mia seconda esperienza missionaria estiva fu a Calcutta, no? E siccome ero andato solo, non avevo un gruppetto, così le suore, che ero dispari, mi hanno mandato alla casa del moribondo, no? A Calicut, e io lavoravo lì, lì praticamente arrivavano le persone, sembra un film, con le piaghe, voi lasciate un pezzo di carne sul frigorifero per 2 settimane, la trovate piena di vermi, no? Arrivavano con i vermi, fetide, puzzavano, usciva una cosa tremenda. E queste suorine, tu le avvicini, che curavi, facevi. A me mi veniva in mente, c'è arrivata un giorno una persona così devastata, che era identico, io avrei voluto fotografarlo per poi mettere in sovrapposta, identico a Gesù deposto dalla croce che c'è nella chiesa di San Francesco a Lucera. Cioè Madonna con la Madonna è addolorata con le 7 spade nel cuore e Gesù deposto sotto. Il Venerdì Santo, questa grande processione, e dicevo: ma guardate, se tutte le signore pie e devote che il Venerdì Santo riempiono le piazze e le strade di Lucera e piangono e sono tristi e pregano per questo Gesù di legno, ma che bello se quelle piaghe potessero puzzare come quelle di sto ragazzo, no? Cioè queste persone si avvicinerebbero, Gesù Cristo, cioè si avvicinerebbero come fanno con la statua o no? A me è una dimensione che mi è rimasta veramente, mi viene la pelle d'oca a ricordare, perché mi è rimasta forte, cioè la capacità di dire la mediazione di una statua, di un'immagine, no? Rispetto alla fede, ma la capacità, come dice il Papa, di non dimenticare che a fronte di una statua c'è qualcuno che quelle piaghe ce le ha davvero, e noi rispetto a quelle piaghe come ci poniamo? Riusciamo a stare vicini a quelle piaghe o no? Dico quelle piaghe perché mi riconosce, hanno l'impatto dei vermi, della puzza, del pus, che proprio è quello che ti dà più ribrezzo forse, ma l'impatto anche con 1000 statue di Gesù e Ecceomo, dove Gesù è tremendamente umiliato nella carne, ma di legno, e verso cui noi abbiamo molta riverenza. E la carne che sanguina veramente, no? Quindi diceva Gesù, diceva il Papa, sentiamo questa tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore, ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita si complica sempre meravigliosamente. Anche qua, no? Sembra una dicotomia. Se si complica è un problema, si complica meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di essere popolo, l'esperienza di appartenere a un popolo. Ogni volta che incontriamo un essere umano nell'amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. La signora Antonia, mi manca Don Renzo che ci faceva le catechesi e ci faceva capire qualcosa di Gesù. La signora Antonia, che lavora in carcere a Bollate, quando ha letto questo si è sentita consolata perché ha detto: non c'è più Don Renzo che ci fa quella catechesi, ma se io vivo questa dimensione ogni volta che incontro un essere umano nell'amore, perché io in carcere vado perché Gesù mi dona un amore più grande, io lo restituisco, le sarta tagliando le lenzuola matrimoniali, facendo diventare singole per i carcerati. Io mi metto nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Finiamo con la frase che io vorrei ogni missionario si tatuasse, ma tatuiamocela nel cuore, al 273 il Papa dice: la premessa, la missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, non è un ornamento che mi posso togliere, non è un appendice o un momento tra i tanti dell'esistenza, c'è che vado a fare un po' di volontariato, un po' di missione, è qualcosa che non posso sradicarmi dal mio essere se non voglio distruggermi, in arancione, quindi arancione significa la più bella. Io sono una missione, non io ho una missione, io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione, di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire e liberare. Lì si rivela l'infermiera dell'animo, il maestro dell'animo, il politico dell'animo, quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e per gli altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e dall'altra la vita privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente cercando riconoscimenti o difendendo le proprie esigenze. Si smetterà di essere popolo. Ecco. L'augurio che faccio, che mi faccio, che vi faccio, che ci facciamo insieme anche un po' in questa prospettiva, perché questi incontri erano comunque finalizzati a darci delle direttive per poter poi essere moltiplicatori di questa gioia di annunciare nei decanati, nelle zone, è proprio quello di avere sempre di più questa grossa consapevolezza. Cioè, se io sono missione, riesco a vivere questa dimensione di popolo, questa dimensione di gioia, la mia vita si complica meravigliosamente e riesco, come diceva Luca, ad essere forse additato da qualcuno come testimone. E vi assicuro che quando qualcuno vede in noi che siamo persone normali o anche mediocri, qualcuno che può essere testimone comincerà a pensare: allora forse ce la posso fare anch'io.